Benvenuti su Tramedoro. Oggi parleremo del libro di Gustave Le Bon, intitolato Psicologia delle folle, pubblicato nel 1895. Allora, uno legge la data 1895 e pensa a un testo polveroso, no? Qualcosa da accademici.
Certo, un reperto storico.
Invece, e questa è la prima cosa che colpisce, sembra scritto ieri. Leggendolo si ha questa sensazione quasi, inquietante, che stia parlando del nostro presente.
È vero. Un libro che, non a caso, ha influenzato giganti come Freud e Jung, ma è stato anche, e questo fa pensare, il manuale di istruzioni per figure come Mussolini.
Che si vantava di averlo letto e riletto?
Esatto, ma anche Lenin, persino Hitler.
Quindi la nostra analisi oggi è proprio questa: capire perché un testo di fine Ottocento sia ancora così potente. Cosa ci dice sulla nostra natura quando agiamo in gruppo? Ok, allora entriamoci dentro.
Andiamo al punto.
Partiamo dal concetto che è il cuore di tutto, l'idea centrale. Le Bon dice una cosa tanto semplice quanto radicale. Un individuo, quando è in una folla, non è più se stesso.
Esatto, subisce una metamorfosi.
Ma non è un cambiamento leggero, è quasi una possessione. Come succede?
Lui la chiama la legge psicologica dell'unità mentale delle folle. E questo è cruciale. Non sta parlando della somma di tante persone, ognuna con la sua testa.
Ah, ok.
No. Per lui si crea un'entità del tutto nuova. Un'anima collettiva la definisce. Con una sua vita, una sua volontà.
Un'anima collettiva. Fa un po' paura come idea. L'idea di perdere la propria identità, di sciogliersi in qualcos'altro.
Fa paura perché perdi il controllo. In questa nuova entità, la tua parte cosciente, la ragionalità, lo spirito critico, si annullano, vengono spazzate via.
E cosa resta?
L'inconscio, gli istinti primari che di solito teniamo a freno. Le Bon, per spiegare questo, individua tre cause, tre meccanismi precisi.
Vediamoli. Qual è il primo?
Allora, il primo è il sentimento di potenza invincibile. Il semplice fatto di essere tanti, di essere anonimi, dà alla persona la sensazione di onnipotenza.
E di irresponsabilità.
Certo. È come se la coscienza morale si spegnesse, e questo ti permette di cedere a istinti che da solo, con la tua faccia e il tuo nome, non ti sogneresti mai di seguire.
È il classico effetto branco. Se siamo in tanti, nessuno mi può toccare, e la colpa, alla fine, è di tutti e quindi di nessuno.
Esattamente. Poi, il secondo motore è il contagio mentale.
Il contagio.
Sì, in una folla ogni sentimento, ogni azione si diffonde con la velocità di un'epidemia. È un meccanismo quasi ipnotico, potentissimo, che ti porta a sacrificare il tuo interesse personale per quello del gruppo.
Come un'onda allo stadio. Magari non sei neanche un gran tifoso, ma ti ritrovi a urlare e a esultare con tutti gli altri. Sei contagiato.
Proprio così. E infine, il terzo punto, è la suggestionabilità. La persona nella folla entra in uno stato simile all'ipnosi.
Addirittura?
Sì, perde la propria volontà, diventa un automa che esegue quello che gli viene suggerito, senza più alcun filtro critico. La sua personalità cosciente è sparita.
È un'immagine che fa riflettere. Se pensiamo a oggi, ai social media, vedi persone, magari professionisti colti, che si uniscono a un linciaggio virtuale, no?
Certo.
E scrivono cose di una violenza che non direbbero mai in faccia a nessuno. È proprio quella regressione a uno stadio barbaro di cui parla Le Bon, da individuo civile a membro di un'orda digitale.
Guarda, l'esempio storico che lui usa è perfetto ed è estremo. La notte del 4 agosto 1789. Rivoluzione francese.
Ok.
L'assemblea è composta da nobili, persone la cui intera esistenza, ricchezza, potere si basava sui privilegi feudali. Eppure, in quella seduta, presi da un'ondata di entusiasmo collettivo, di suggestione, votano all'unanimità per l'abolizione dei loro stessi privilegi.
Un suicidio di classe, in pratica.
Esattamente. Un gesto che Le Bon dice essere inconcepibile dal punto di vista individuale. E su questo è categorico.
Cioè?
Nessuno di loro, da solo, nel suo studio, con tempo per ragionare, avrebbe mai fatto una cosa del genere. È la prova che la folla li aveva trasformati.
E questo mi porta a un punto che trovo quasi paradossale. Da un lato questo gesto è nobile, eroico. Dall'altro, Le Bon dice che la folla è sempre, e sottolinea sempre, intellettualmente inferiore all'individuo. Come stanno insieme le due cose?
Questa è una delle sue intuizioni più acute. Analizziamo questa dualità. Quando dice intellettualmente inferiore, intende che le capacità di un sapiente e di un ignorante, in una folla, non si sommano.
Ah no?
No, si livellano verso il basso. Lo spirito critico, la capacità di analisi complessa, svaniscono.
Ma, aspetta, questo è controintuitivo. Uno penserebbe che tante menti brillanti insieme producano un risultato ancora più brillante, no?
E invece no. Secondo Le Bon, l'intelligenza richiede riflessione, dubbio. La folla è il contrario, è impulsiva, crede a tutto, rifiuta il dubbio. Per questo lo scienziato più illustre, lì in mezzo, diventa credulone come tutti gli altri.
Mm-hmm.
Moralmente, invece, il quadro è completamente diverso, è ambivalente.
In che senso?
Nel senso che la folla è capace degli atti più feroci e criminali, saccheggi, linciaggi. È un animale selvaggio.
Certo.
Ma allo stesso tempo è capace di eroismo, di sacrificio assoluto, di una dedizione a una causa che un individuo da solo, raggiungerebbe molto raramente.
Quindi la stessa folla che oggi compie un atto incredibile di eroismo, domani potrebbe bruciare un eretico in piazza.
Esattamente. La folla non ha una morale fissa. È un motore potentissimo senza volante. Può andare verso il bene o verso il male, con la stessa identica intensità.
Pazzesco.
L'interesse personale, che è il motore dell'individuo, svanisce. Lascia spazio a un'abnegazione totale. Pensa ai volontari delle crociate o ai soldati del 1793 in Francia. Le Bon scrive una frase che è un pugno. La folla può diventare facilmente carnefice, ma con la stessa facilità diventa martire.
Spaventoso e affascinante. E viene da chiedersi, se la folla è questa forza della natura così instabile, c'è un modo per domarla?
Le Bon ci dà delle istruzioni. In effetti, un manuale del trascinatore di folle. E la regola numero uno è mai usare la ragione.
Mai.
Mai. I ragionamenti complessi, le prove logiche, non hanno alcuna presa. Anzi, le folle vengono suggestionate da immagini forti, da idee semplici e da sentimenti intensi.
Quindi il leader efficace non è un intellettuale, un fine retore?
Al contrario, Le Bon sostiene che troppa intelligenza sia uno svantaggio per un leader. Perché ti fa vedere la complessità, ti rende indulgente, ti fa dubitare. E questo toglie forza alle convinzioni.
E invece serve quella.
Serve quella. Il vero leader, per lui, è prima di tutto una persona soggiogata essa stessa da un credo. E l'intensità della sua fede che diventa contagiosa.
Quindi non serve essere un genio della logica, serve essere un invasato, per così dire. La fede cieca è più contagiosa.
Esatto. E per trasmetterla, Le Bon delinea tre strumenti. Il primo, l'affermazione. Pura, semplice, concisa. Senza prove, senza ragionamenti.
Come uno slogan pubblicitario. Just do it. Non ti spiega perché, te lo impone.
Perfetto. Secondo strumento, la ripetizione. Ripetere la stessa affermazione sempre con le stesse parole finché non si radica nell'inconscio.
A forza di sentirla, la gente ci crede. È il principio della propaganda, ma anche del marketing, no?
Certo. E a quel punto scatta il terzo meccanismo, il contagio. L'idea, ripetuta abbastanza, diventa un'opinione dominante. Si diffonde in modo virale. E andare controcorrente diventa difficilissimo.
E c'è un altro elemento, forse il più potente di tutti, che Le Bon mette al centro. Il prestigio.
Ah, il prestigio. Fondamentale.
Non conta chi sei davvero, ma l'aura che ti circonda.
E ne distingue due tipi. Quello acquisito, dato dalla posizione, dalla ricchezza.
Artificiale, diciamo.
Esatto. E poi c'è quello personale. Il carisma magnetico di figure come Buddha, Maometto, Napoleone. Loro ottenevano obbedienza assoluta con un fascino che soggiogava.
Mm.
Ma, e questo è un punto chiave, il prestigio è fragilissimo.
In che senso?
L'insuccesso lo distrugge. Subito. L'errore acclamato ieri, se oggi fallisce, viene coperto di disprezzo. È attualissimo. Pensa a una celebrità oggi. Uno scandalo e il prestigio svanisce.
Amplificato dai social media, poi.
Certo. E c'è un altro modo per logorarlo. La discussione. Il semplice fatto di metterlo in dubbio, di analizzarlo.
Gli toglie la magia?
Esatto. Perde la sua aura. E infatti, Le Bon conclude con una frase tagliente. Per farsi ammirare dalle folle, bisogna sempre tenerle a distanza.
Finora abbiamo parlato di piazze e di rivoluzioni. ma l'aspetto che forse fa più impressione è quando Le Bon applica la stessa analisi a istituzioni che noi consideriamo razionali come un tribunale o un Parlamento.
Esatto. Ed è qui che la sua analisi diventa spietata, perché smaschera la folla dove non te l'aspetti. Prende l'esempio delle giurie dei tribunali.
Ok.
Sostiene che, non importa se sono composte da commercianti o professori, le giurie decidono come una folla. Si lasciano impressionare più dai sentimenti, dall'eloquenza di un avvocato, che non dei fatti.
Quindi l'avvocato che racconta la storia strappalacrime vince più facilmente? È un po' deprimente.
Per Le Bon, assolutamente. E lo stesso vale per la politica. Parla delle folle elettorali. E qui fa un'osservazione che oggi suonerebbe quasi offensiva.
Ovvero?
Dice che un corpo elettorale composto solo da scienziati non produrrebbe risultati migliori di uno composto da operai. Anzi.
Aspetta, aspetta. Sta dicendo sul serio che un'assemblea di premi Nobel non prenderebbe decisioni migliori di persone comuni?
È categorico. Perché di fronte ai grandi problemi sociali che sono dominati da emozioni, credenze, istinti, tutte le ignoranze si equivalgono.
Mamma mia.
La competenza del singolo scienziato si annulla, perché viene trascinato nella logica emotiva della folla. E lo stesso vale per le assemblee parlamentari.
Anche le aule dei parlamenti.
Anche loro. Anzi, specialmente nei momenti di tensione, diventano una massa. Semplificano i problemi, si fanno suggestionare dal leader di turno, votano spinti dall'emotività. E il risultato per lui sono leggi sempre inferiori a quelle che un singolo tecnico preparerebbe da solo.
Certo.
La sua visione è di un pessimismo totale. L'avvento dell'era delle folle, per lui, è un'inevitabile decadenza, un ritorno alla barbarie. E la sua conclusione è rassegnata. Rassegniamoci a subire il regno delle folli.
Ricapitolando. Abbiamo visto un'opera densissima. La trasformazione dell'individuo che diventa un automa nella massa. La supremazia dell'inconscio che rende la folla impulsiva e suggestionabile. Poi questo incredibile doppio volto morale, intellettualmente sempre inferiore, ma capace sia del peggior crimine che del più grande eroismo. E infine le tecniche per dominarla. Affermazione, ripetizione, contagio e il potere del prestigio.
E tutto questo, inevitabilmente, solleva una domanda finale, che è quasi obbligatoria.
Vai.
Se Le Bon scriveva queste cose osservando le piazze e i parlamenti di fine 800, cosa direbbe oggi, nell'era dei social media? Le piattaforme digitali, con i like che creano consenso istantaneo, con le condivisioni virali che sono un contagio accelerato, e con le bolle informative, gli algoritmi, che rafforzano le convinzioni con la ripetizione costante. Ecco. Non sono forse la più perfetta e potente incarnazione delle dinamiche della folla che lui ha descritto? Non viviamo forse nella folla permanente che lui tanto temeva?
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la libreria del Ponte. Ditelo in giro. Tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.